tu hai voluto a tutti i costi che io mi trovassi qui in diretta alle 15.36 di questo sabato 24 maggio, diciamolo subito.
Ma no, perché noi di iLives vogliamo stare dove è la notizia, ecco, insomma, dove lo sport è live, è diretta. Sì,
abbiamo fatto però due volte prima di oggi in diretta, tu proprio oggi hai insistito perché facessimo la terra.
Ma possiamo anticipare che prossimamente, come dire, torneremo in diretta con una frequenza rinnovata, diciamo.
Va bene, va bene. Intanto salutiamo chi ci ascolta. Ciao, buon pomeriggio a tutte e tutti. Bentornati ad iLights, il magazine sportivo di Radio Popolare, da Luca Parena.
Alessandro Simonetta.
E allora facciamo che segnalarvi, ricordarvi per la verità, perché li conoscete meglio di noi, i contatti della diretta 331-621-4013 per i messaggi WhatsApp, Telegram, le mail a diretta@popolarenetwork.it. Se ci scrivete in questo sabato pomeriggio ci fa molto piacere, ovviamente noi speriamo di tenervi compagnia fino alle 16.30, adesso la battuta sulla trasmissione in diretta di questo sabato pomeriggio la facevamo perché abbiamo detto non possiamo registrare prima questa volta, visto che c'è in ballo
un evento, insomma, abbastanza,
a meno che non viviate su Marte, insomma, immagino che abbiate sentito che, insomma, si è parlato tanto di chi ha vinto lo scudetto di Serie A in queste ultime ore, ossia il Napoli, che ha vinto il quarto scudetto di Serie A della sua storia. Ne parleremo ampiamente oggi pomeriggio. Ricordiamo però prima i nostri contatti invece della trasmissione.
Sì, potete scriverci, a inviarci una mail a sport@radiopopolare.it, che appunto è la mail della trasmissione. Vi ricordiamo che potete riascoltarci in versione podcast sul sito radiopopolare.it, nella sezione trasmissioni, sotto l'H di iLights. Compariamo lì in alto anche perché ci siamo solo noi, per cui diciamo non c'è tanta concorrenza.
Non c'è tanta concorrenza sotto la lettera H. Partiamo allora ascoltandoci, che saranno mai, insomma, i suoni che ci raccontano proprio i fatti principali di questa settimana sportiva.
Beh, insomma, che non spoileriamo, ma mi pare abbastanza prevedibile.
Qualcosa è abbastanza prevedibile. Adesso ce li ascoltiamo.
Si attende solo il fischio finale che arriva adesso alle 22.48 di questo venerdì di maggio. La più sorrentiniana delle domande trova una risposta. È possibile essere felici nel posto più bello del mondo? Il Napoli, campione d'Italia 2024-2025. Con una vittoria netta contro il Cagliari, con un duello bellissimo, leale, con l'Inter fino all'ultimo, che ci ha regalato emozioni straordinarie. Un campionato incerto fino all'ultima giornata. Un campionato che il Napoli torna a vincere 2 anni dopo Spalletti, con Antonio Conte.
Tempi siamo stati insieme attraverso il pugilato a divulgare ai ragazzi i valori dello sport e soprattutto la grande narrazione sull'Istria. Nino era un istriano ed è stato in Istria fino al 1954, fino al momento in cui Gioca Forza ha dovuto lasciare l'Istria. Con lui sostanzialmente il grande pugilato è finito, i grandi campioni sono finiti, c'è stato qualche altro campione, ma mai nessuno come lui a stimolare l'immaginario collettivo, a far stare la gente sveglia di notte con le radioline incollate all'orecchio.
E abbiamo un pochino unito la fine e l'inizio di questa settimana sportiva nei flash di questa prima parte della puntata di iLights. Nella nostra copertina sentivamo adesso parlare di Nino Benvenuti, perché appunto martedì scorso il campione di pugilato, l'ultimo grande campione del pugilato italiano, è morto a 87 anni, così l'ha definito in questa intervista che abbiamo ascoltato, intervista realizzata dal nostro Andrea Monti, Mauro Grimaldi, che con Benvenuti aveva scritto un libro, L'isola che non c'è, il mio esodo dall'Istria. Benvenuti era appunto nato in Istria nel 1938, partendo da lì e poi diventato quello che è stato, ossia l'oro olimpico di Roma 1960 e poi il grande protagonista dei duelli mitici con Sandro Mazzinghi, con Emil Griffith, forse quelli più memorabili, e ascoltavamo anche quel riferimento, no, all'Italia ferma di notte ad ascoltare con le radioline accese che cosa succedeva al Madison Square Garden di New York in quella trilogia fantastica di incontri nei pesi medi tra Nino Benvenuti ed Emil Griffith, ma poi anche nelle sconfitte. Benvenuti era stato un grande quando l'aveva detronizzato Carlos Monzon, poi aveva di fatto deciso di chiudere la sua carriera e l'abbiamo ricordato anche nel nostro notiziario nell'arco di questa settimana con questa intervista, Benvenuti, che ci ha lasciato martedì scorso. Allo scudetto del Napoli ci arriviamo, e Alessandro Simonetta, torniamo. Ci arriviamo, adesso andiamo, diamo conto, insomma, di quello di cui bisogna dare conto su quello che è il tuo pezzo forte, ossia il tennis, perché dobbiamo un pochino riassumere quelli che sono poi stati i risultati. Noi avevamo parlato degli internazionali di Roma una settimana fa, ma i verdetti dovevano ancora essere emessi.
Sì, ve l'avevamo detto che purtroppo non eravamo in diretta, a differenza di questa settimana, e quindi non avevamo potuto commentare con cognizione di causa tutti i risultati. Quando ci eravamo parlati erano ancora in gara sia Musetti, sia Sinner, che Yasmin Paolini, sia nel singolare femminile che nel doppio femminile con Sara Errani, e insomma, da qualche parte è andata bene, da qualche parte è andata male. È andata bene, molto bene, soprattutto nel femminile, perché appunto Yasmin Paolini è diventata la prima dopo, non so, mi pare 40 anni circa.
Esattamente 40 anni, sì, era dall'85.
A fare la doppietta singolare doppio, e insomma un'impresa storica forse inaspettata rispetto agli altri nomi che c'erano in ballo, perché insomma si puntavano, come dire, le scommesse si puntavano su Jannik Sinner, che poi insomma, come, in realtà come comprensibile, ha pagato, come dire, l'assenza di 3 mesi nella finale contro Carlos Alcaraz, che aveva precedentemente eliminato proprio il nostro Lorenzo Musetti, quindi diciamo ha fatto la doppietta di italiani.
L'avevamo definita però un'edizione degli internazionali di Roma storica, appunto i risultati di Yasmin Paolini hanno certificato.
E storici sono stati, ecco.
Questa cosa. In settimana ci sono stati però anche i sorteggi, è già tempo di Roland Garros, tipo.
Esatto, sì, siamo alle porte.
E a Parigi.
Esattamente, è il torneo ovviamente più importante della stagione su terra, uno dei 4 slam. Nel femminile la Paolini sarà tra le favorite, anche se ovviamente c'è Iga Swiatek, che è un po' il nome caldo ogni anno. Nel maschile per la primissima volta non ci sarà Rafa Nadal, diciamo, a tiranneggiare il tabellone, quindi il torneo sarà inevitabilmente più aperto. Ovviamente i due favoriti sono Sinner e Alcaraz, che tra l'altro come da classifica saranno uno da una parte e uno dall'altra del tabellone, per cui si potranno incontrare solo in finale.
Breve carrellata delle altre notizie significative di questa settimana di sport. Nei tuffi mi ero appuntato questo risultato: Chiara Pellacani, che ha già partecipato a 2 edizioni dei Giochi Olimpici, quella del 2020 che poi si è tenuta nel 2021 di Tokyo e quella di Parigi nel 2024, ha vinto l'oro nel trampolino da 1 metro agli Europei di Antalya in Turchia. Il trampolino da 1 metro non è, per la verità, disciplina olimpica, ma è evidentemente una categoria in cui Chiara Pellacani se la cava alla grandissima, perché solo pochi mesi fa era diventata la prima italiana a vincere il titolo nazionale statunitense. Voi dite, che ci azzecca un'italiana con il titolo nazionale statunitense? Chiara Pellacani, molto giovane ancora, 22 anni, è una di quelle atlete, ce ne sono sempre di più, atlete e atleti, che vanno a fare il college, negli Stati Uniti. Esatto. Quindi portano avanti i loro studi e anche gli allenamenti nelle loro discipline sportive. Per chi fosse interessato a saperne di più su questa nostra tuffatrice, vi segnaliamo, consigliamo, così come spunto di lettura, l'intervista che ha fatto con lei l'amico e collega che abbiamo anche ospitato.
Sì, esatto, qualche settimana fa qua a Daylights.
Esatto, Francesco Caligaris ha scritto questo articolo su Gazzetta Plus, sul sito online della Gazzetta dello Sport. Serve l'abbonamento per poterlo leggere, ma insomma, fin dai titoli si intuisce.
Io ce l'ho l'abbonamento, quindi posso leggere.
Si intuisce che è un'intervista, un articolo che merita. Adesso parliamo un po' di Giro d'Italia, visto che ce l'abbiamo anche qui davanti nei monitor, no Ale?
Scorrono qua le immagini e insomma una sorpresa il Giro d'Italia, almeno fino a questo momento, perché in testa c'è il giovanissimo messicano Isaac del Toro, giusto?
Isaac. Credo sia Isaac.
Isaac, no? Ok, adesso... vabbè. Del Toro, facciamo la battuta fuori onda, un cognome abbastanza sdoganato in Messico, no, questo non lo conoscevamo, è abbastanza una novità, perché credo che sia, essendo anche giovanissimo, sia emerso insomma in questo Giro d'Italia, e ormai è una settimana che è in maglia rosa, giusto?
Esatto, dobbiamo ancora entrare nell'ultima settimana, quella dove di solito poi si decide l'esito della Corsa Rosa. Oggi c'è una tappa, mi sembra, pianeggiante tra Treviso e Gorizia, però una cosa che volevamo segnalare di quelle che sono state le tappe che abbiamo visto finora nel Giro d'Italia di quest'anno è una cosa che ci ha colpito, ci ha fatto capire, insomma, il Giro d'Italia anche a questo serve un po' per tastare il polso del paese, o almeno di quelli che affollano le strade in cui passa il Giro d'Italia. Vedere tutte le bandiere palestinesi che si sono viste appunto lungo le strade del Giro in queste settimane è sicuramente un qualcosa che ci ha per certi versi sorpreso, anche visto quanto poco invece se ne parli soprattutto su certi media. Poi chi ascolta Radio Popolare sa che cerchiamo di comportarci diversamente. Bandiere palestinesi se ne sono viste moltissime a Lecce, a Napoli, a Pisa, a Viareggio, a Modena, anche con alcune conseguenze delle volte per chi provava a esibirle proprio ecco vicino a dove passava la corsa. Questo ci dà anche comunque lo spunto per ricordare che oggi anche Radio Popolare aderisce alla campagna 50.000 sudari, questa iniziativa che è stata proposta dalla pagina social L'ultimo giorno di Gaza, questo invito ad esporre su balconi e finestre per tutta la giornata di oggi, di questo sabato 24 maggio, questi lenzuoli bianchi per dare dignità agli oltre 50.000 palestinesi uccisi, ed arrotondiamo, per difetto nella striscia di Gaza da Israele nell'ultimo anno e mezzo. E tra l'altro vedevamo anche qua, aprendo i messaggi che ci sono arrivati da voi ascoltatori e ascoltatrici in queste ultime ore, moltissime foto.
Ci state mandando tante foto e lo abbiamo fatto anche qui a Radio Popolare, perché Radio Popolare partecipa appunto a questa iniziativa, è esibito il lenzuolo bianco.
Vogliamo fare un'ultima segnalazione prima del brano, Ale. Un calciatore molto importante questa settimana ha annunciato che cambierà di maglia a fine stagione e che insomma si avvicina sempre di più per lui il momento del ritiro.
Sì, è perché dopo 13 anni mi pare è arrivato il momento dell'addio per Luka Modric dal Real Madrid, insomma un calciatore che ha fatto la storia di questo club nell'ultimo, diciamo, decennio, ed è di fatto tra l'altro l'ultimo della generazione insomma d'oro, che si è partita con Cristiano Ronaldo, con Benzema, con Gareth Bale, con...
Sì, ecco, e poi il grande calciatore croato appunto Luka Modric viene anche ricordato perché nel 2018 è stato quello che dopo 10 anni ha interrotto finalmente quel duopolio tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo in fatto di palloni d'oro.
Sì, il pallone d'oro tanto discusso tra l'altro ai tempi, se fosse giusto no assegnarglielo, direi che a posteriori insomma si era fatta una scelta giusta, perché quantomeno per premiare la carriera di questo calciatore straordinario è stata, come dire, una scelta giustificata.
E appunto questa settimana Luka Modric ha annunciato che queste saranno le sue ultimissime partite con la maglia del Real Madrid, dopo aver vinto qualcosa come 28 trofei, 6 Champions League, fa solo impressione a pronunciare la quantità di coppe così importanti che abbia vinto un solo giocatore.
Più della maggior parte dei club del pianeta, diciamo.
Esatto. Non si sa ancora però se deciderà di ritirarsi, perché non molto tempo fa aveva detto comunque di volerci essere con la maglia della Croazia ai mondiali del prossimo anno, nel 2026, quando avrà 40 anni, e vedremo insomma che cosa deciderà questo grande calciatore a cui abbiamo voluto rendere omaggio, segnalando che questa settimana ha annunciato che non giocherà più con il Real Madrid dalla prossima stagione. Noi adesso ci ascoltiamo un brano prima di venire al primo collegamento in diretta di questa nuova puntata di Highlights. Vi anticipiamo che andremo a Napoli e in qualche modo andiamo da quelle parti anche col brano che ascoltiamo adesso, che è di una cantautrice palestinese napoletana, Tara. Ne approfittiamo anche per ricordare che Tara sarà in concerto alla festa di Radio Popolare, ve la ricordiamo, insomma, approfittiamo di questo gancio. 6-7-8 giugno, l'Unidis Pop al parco dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, ormai lo sapete, ma ve lo ricordiamo, in concerto ci sarà anche Tara e noi adesso ci ascoltiamo in questo featuring con Livio Cori, la sua Anabali.
صرفي شولي صاير فيني انا بالي بابا بالي ما نهى سيتو كامي في مبسيرة مليون انا نوم بدرشي بربا بركي شركي دي كمبيار ميسيامو نيلي رادي السفلة وانا حسن لي ضل حالي صار بروبا ادى السمبر لاستيسة ستاريا تجلبي ويرستو انكاريا الجزيرة لا تكار دابيرا توما اللي لا بريزا
Anabali, Tara con Livio Cori su Highlights Radio Popolare alle 15:54, quasi 55 minuti, come abbiamo detto, caro il mio Alessandro Simonetta, adesso veniamo alla più stretta attualità andando a Napoli.
Eh beh, c'è una motivazione per cui diciamo abbiamo fatto la puntata in diretta, quindi insomma dobbiamo rispettarla, sì. Ecco, insomma.
Io guarda, oggi hai sta faccia.
No,
vabbè, poi nel senso, cioè sta faccia mi sorride tutto il tempo Alessandro Simonetta mentre parliamo di quello che è successo ieri sera con la vittoria dello Scudetto a Napoli. Come mai sorridi? Come mai?
No, io sono contento che il campionato sia andato, come dire, così, cioè sia stato combattuto fino alla fine.
Alla fine abbia vinto la squadra che l'ha meritato.
Ovviamente. Beh, insomma, Conte ha detto proprio prima della partita che i campionati di solito li vincono le squadre che li meritano e quindi, insomma, se vogliamo tenere fede alle sue parole, ha ragione il buon Antonio Conte.
Abbiamo visto le immagini, no, dei festeggiamenti.
Cioè, giustificati.
Giustificati, enormi, che ci sono da ieri sera a Napoli per questo quarto scudetto, tra l'altro è arrivato solo
again, come si arriva...
esatto, hanno scelto questa parola inglese di nuovo per sottolineare questa vittoria, solo 2 anni alla fine dopo lo scudetto del 2023. Noi andiamo a Napoli, quindi adesso parliamo di questa grande vittoria conquistata all'ultima giornata, ieri sera, insieme a Ciro Pellegrino, giornalista e capocronaca Napoli di Fanpage. Buon pomeriggio, Ciro.
Buon pomeriggio, Ciro.
Buon pomeriggio a voi.
Noi ti sentiamo abitualmente sulle frequenze di Radio Popolare, soprattutto quando c'è da parlare della tua città, Ciro. Diciamolo però, noi ti abbiamo chiamato quest'oggi anche perché tu hai un punto di vista molto particolare, se restiamo sul lato sportivo, visto che questo è il magazine sportivo di Radio Popolare, ossia tu sei appunto napoletano e capocronaca di Fanpage Napoli, ma la tua fede calcistica ti porterebbe un pochino altrove, vivi con un po' di sofferenza a questo momento.
Sì, io sono un convinto interista, vivo a Napoli, sono napoletano e sono interista, e ovviamente la giornata di ieri è stata una batosta incredibile dal punto di vista emozionale, emotivo, perché chiaramente io ho tutta una teoria, come tutti gli interisti ovviamente, noi siamo assolutamente abituati a queste cose, noi non abbiamo proprio problemi, diciamo, da questo punto, siamo corazzati ad ogni evenienza, ad ogni capovolgimento di fronte, ad ogni sconfitta all'ultimo minuto, quindi non abbiamo problemi, però sai, quando succede nella tua città, conoscendo i tifosi della tua città, che sono incredibilmente attaccati e tentano di convincermi e di convertirmi da 48 anni, e allora diventa tutto, sono felice per loro ovviamente, sul fatto che abbiano meritato, poi ci sarebbe un grande ragionamento, ecco, dal punto di vista sportivo, io penso che... Però dobbiamo fare non possiamo fare lo sto discorso oggi, perché noi abbiamo anche altre cose in ballo, dobbiamo guardare all'orizzonte, a nord, a Monaco, e dobbiamo pensare ad altro.
Ecco, su questo chiaramente ti fermo, perché
sì, vabbè, Ciro,
la scaramanzia la vince, ecco, parliamo però evidentemente della finale di Champions League di sabato prossimo,
sì, di cui parleremo ovviamente. No, Ciro, pensavo, se non sono riusciti a convincerti, a convertirti in questi 2-3 anni, mi sembra che ormai sia, come dire, impossibile, ecco.
No, mi fa piacere, ovviamente vedo tante cose cambiare anche in una mentalità sportiva, è sempre stato, i tifosi del Napoli sono sempre stati convinti del miracolo, negli ultimi 2 anni, del miracolo dello scudetto di 2 anni fa, questo scudetto sancisce evidentemente la convinzione che invece, mettendo a sistema delle cose, con una disponibilità economica, ma tutto sommato neanche così potente, ma mettendo a sistema delle cose con un buon tecnico e con uno staff di tutto livello, mi riferisco soprattutto a Reali, chiaramente dei discorsi si possono fare, che poi ci siano stati dei demeriti altrui è indubbio, non lo dico io, lo dicono tutti i più bravi commentatori della Serie A, però la festa c'è stata. Anche non dico troppa, ma ovviamente è stata un'esplosione, perché è stata percepita come una finale a Napoli. Ieri sono 2 giorni che si vive un'atmosfera incredibile, un'attesa, un tamburelleggiare, diciamo, attendendo, sai, l'ultimo rigore, quelle cose che poi cambiano definitivamente la storia sportiva. E poi quando è successo, ovviamente è successo anche bene, perché poi alla fine non è stato per demerito dell'Inter, ma è stato per merito del Napoli, anche con 2 bei gol, perché il gol di McTominay e il gol di Lukaku erano 2 bei gol, se la sono meritata e se la stanno godendo, devo dire, se la sono goduta tutta la notte, ci hanno fatto lavorare tutta la notte. Quindi,
ecco, tu ininterrottamente dalle 9 di ieri sera, appunto, state lavorando lì in redazione.
No, dalle 9 di ieri mattina.
Ecco, di ieri mattina addirittura, quindi siamo ben oltre le 24 ore.
La roba per me finisce lunedì pomeriggio.
Sì. Perché ecco, lunedì pomeriggio, facciamo ancora un cenno a questo, ci sarà un momento culminante dei festeggiamenti, cosa che non c'era stata 2 anni fa, tra l'altro, a Napoli.
Che non c'era stata 2 anni fa, ed è una cosa che tra l'altro nel suo libro Spalletti ha rinfacciato a De Laurentiis, insomma. Spalletti e De Laurentiis non si sono lasciati benissimo nel libro di Spalletti, con una modalità passiva-aggressiva incredibile. Il tecnico rinfaccia un po' di cose a De Laurentiis, tra cui anche questa cosa che non si poteva fare il bus scoperto. Lo faranno, c'è anche un problema proprio di un problema di ordine pubblico per fare questa roba. Basti pensare che nella zona di Napoli in cui ci sarà questo bus che farà 2 volte il giro, insomma una vasta zona della città, lunedì scuole chiuse perché il dispositivo traffico non rende possibili gli spostamenti privati. Alla fine Napoli non è grandissima, non è Roma, non è grandissima, e le strade sono quelle che sono. Quindi una portata del genere. Poi ci sono un sacco di turisti in questo periodo che si mischiano ai napoletani, insomma i turisti vogliono fare sempre festa. Ieri era bellissimo perché vedevi turisti di ogni tipo, tantissimi scozzesi, magari li notavo di più per il kilt, ma tantissimi scozzesi a Napoli e tutti estasiati, mai vendute così tante magliette del Napoli, probabilmente insomma la percentuale di quelle originali era l'1%, c'erano magliette che non esistono più, le magliette con degli sponsor che manco esistono più, tutto questo vintage incredibile. E a Napoli arrivano i turisti e indossano questa sorta di kit del tifoso, della casacca, a prescindere dal fatto che poi gliene freghi o meno del pallone. E sta settimana di gente ovviamente si associa al festeggiamento della città e fa quello che fanno i napoletani, festeggiano, il fumogeno, il coro, tutte queste cose, e quindi si raddoppia il numero di persone in strada, con tutto quello che potete immaginare in una città già non nota sicuramente per il suo ordine, per tante cose belle, ma sicuramente non per l'ordine, soprattutto dal punto di vista veicolare.
Senti Ciro, ma visto, hai fatto riferimento agli scozzesi, come dire, quindi mi vengono in mente alcuni dei protagonisti di questo scudetto, dei giocatori parlo. Secondo te di chi è soprattutto questo scudetto? Perché si è parlato tanto di l'anno scorso, critica De Laurentiis, poi insomma la scelta di prendere Conte. Se dovessi scegliere un volto di copertina di questo scudetto, chi sarebbe secondo te?
È chiaramente McTominay. Sì, in campo chiaramente è lo scudetto di Conte, però di calciatori McTominay, perché è colui che ha compensato anche nel cuore dei napoletani. Io penso a mia moglie, che invece è tifosissima del Napoli, ha dispiaciuta per l'addio di Kvaratskhelia, che è andato al PSG e che speriamo, diciamo, nella finale di Champions non ci dia troppi dolori, però lo scozzese è entrato a pieno titolo nei cuori dei napoletani, questo ragazzo compassato che poi a un certo punto ieri si è fatto un pianto di, diciamo, scioglimento di tensioni incredibile. Lukaku è visto un po' come il cocco di Conte, quindi non è entrato proprio nell'immaginario, ma lo scozzese sì. E poi Conte ovviamente è inteso come la persona capace di mettere in riga un mondo disordinato, ma soprattutto di mettere in riga De Laurentiis. Mai è successo che De Laurentiis non mettesse più bocca in tutto quello che riguardava la squadra. Ieri, quando c'è stata l'intervista a DAZN a Diletta Leotta, io penso di averlo sentito per la prima volta dopo un sacco di tempo parlare, ed è una particolarità, insomma, per un presidente che ormai sono una quindicina d'anni che è a Napoli, e che comunque ha fatto il bello e il cattivo tempo, insomma, parla un po' di tutto, pure troppo. E invece Conte è stato in grado di rimetterlo in riga. Il carisma di Conte, da questo punto di vista, le regole d'ingaggio sono valse a qualcosa.
Ecco, ma Ciro, l'ultima cosa che volevamo chiederti, poi appunto dobbiamo lasciarti al tuo lavoro che continua da così tante ore, ma quindi secondo te è soprattutto merito di Antonio Conte se, come hai scritto, mi sembra appunto nel tuo editoriale questa mattina su Fanpage, si è sciolto questo incantesimo che fa capire come le cose belle non accadono per caso, ma accadono se le si vuole? Cioè, secondo te, anche secondo te, questo è soprattutto lo scudetto della volontà, della fatica, che è, insomma, di tutti quegli ideali che ha inculcato soprattutto questo allenatore?
Questo sicuramente, però ti devo dire una cosa: se parliamo di questo, è lo scudetto di De Laurentiis, perché è lui alla fine che ha preso il Napoli, lo dice lui stesso, sono parole sue, io ho preso il Napoli in un tribunale, ho preso il Napoli da un fallimento in un tribunale, e chi se lo sarebbe mai immaginato? Io non sono tifoso del Napoli, chiaramente i tifosi del Napoli sperano sempre in qualcosa di buono per la propria squadra, ma neanche i tifosi sarebbero stati mai in grado di pensare che in lasso così breve di tempo il Napoli sarebbe stato in grado di vincere due scudetti, e quindi questa è anche la volontà di Laurenti, che poi a un certo punto si spera, insomma, spero per il tifosi del Napoli, si è fatto un po' da parte nella gestione della squadra, ha affidato a persone forti, mentre Spalletti diceva uomini forti, stili forti, Conte l'ha fatto veramente, Spalletti lo predicava, Conte lo ha fatto. Forse anche memore degli errori della vicenda Spalletti, Conte lo ha fatto, si è messo là col suo staff, ha isolato anche un po' tutto l'ambiente dalle spallate di De Laurentiis, che parla un po' di tutto, anche dello stadio, la politica, insomma, i giornalisti a Napoli ne sanno qualcosa. E però dal punto di vista sportivo è l'allenatore che detta, quindi da questo punto di vista lui è stato bravo, ha detto mo devo stare zitto e gli faccio fare, e ci credo, ci ha creduto, l'ha fatto, c'era lui, ieri hanno inciso il nome del Napoli, non quello dell'Inter sulla Coppa Scudetto, quindi hanno avuto ragione, quando si vince si ha quasi sempre ragione.
Eh già, e quindi una città intera adesso festeggia questo quarto scudetto, e noi tra l'altro ricordiamo, nel salutarti Ciro Pellegrino, il tuo ultimo libro, Se potessi ti regalerei Napoli, pubblicato con Rizzoli, e beh, crediamo che sia particolarmente gradito ai tuoi lettori. Adesso fare un po' il confronto tra quello che chi non è a Napoli vede comunque in TV o sui social e quello che racconti tu in questo libro dedicato appunto alla tua città, di cui ti occupi appunto poi anche professionalmente. Noi ti leggiamo quindi su Fanpage, risentirci presto Ciro, e grazie per essere stato con noi ad Highlights.
Grazie Ciro.
Grazie a voi. Sì. Can I be expected to tolerate? So I started to think about the plans I made the day unpaid, and you just can't.
Te Kit Kafune qua, Radio Popolare Highlights, siamo in diretta ancora con voi fin verso le 16.30 circa, abbiamo parlato di Napoli, di calcio, insomma sport di cui ogni tanto abusiamo forse nel racconto, ma ci...
Beh, in questo caso era difficile fare diversamente.
Era difficile, era di dovere, ecco, e torneremo inevitabilmente a parlarne nelle prossime settimane, ma ci spostiamo a un altro sport che ci è caro qua ad Highlights.
Eh sì, perché adesso noi andiamo a parlare di pallacanestro, ci sono tante notizie in evoluzione in questi giorni che riguardano il basket, a cominciare ad esempio dalla finale di domani in Eurolega, una finale inedita tra Fenerbahce e Monaco ad Abu Dhabi, poi i playoff di Serie A maschile, i playoff NBA negli Stati Uniti e di basket e Stati Uniti andiamo a parlare adesso, ma da un altro punto di vista, perché parliamo di basket femminile. È iniziata la nuova stagione di Women NBA la scorsa settimana, parliamo del più importante campionato di basket femminile negli Stati Uniti. Noi ne parliamo in relazione a un altro torneo nuovo che si è giocato durante l'inverno e di cui si è parlato poco da queste parti. Lo ha fatto però un articolo che è uscito pochi giorni fa sul Post, un articolo a firma di Giorgia Bernardini, giornalista di Sport Femminile, che si è occupata di questo torneo, si chiama Unrivaled, è un torneo di basket 3 contro 3 che potrebbe avere delle influenze, degli impatti interessanti sul campionato femminile di basket, sulla Women NBA, soprattutto per quello che riguarda quanto guadagnano le giocatrici. E quindi noi adesso vi facciamo ascoltare questa chiacchierata che io, Luca Parena...
Hai fatto tu, sei sì. Io purtroppo assente...
Ho registrato con Giorgia Bernardini, proprio partendo da che cos'è questo torneo, questo Unrivaled, e perché potrebbe rivelarsi così interessante.
Unrivaled è una nuova lega di pallacanestro femminile di 3 contro 3 che è nata lo scorso inverno negli Stati Uniti. Diciamo che ha attinto al bacino delle giocatrici della Women NBA, che è la lega ufficiale americana, appunto, che si svolge da maggio a ottobre, ed è un campionato che è stato creato direttamente dalle giocatrici per rispondere ad alcuni problemi, appunto, che le giocatrici stesse durante gli ultimi anni hanno messo in evidenza. Diciamo che le giocatrici principali e anche fondatrici di questa lega sono principalmente due, sono Brianna Stewart e Nafisa Coller, che sono due delle giocatrici più importanti della Women NBA e anche due giocatrici che hanno un'esperienza enorme da un punto di vista carrieristico, hanno giocato nelle squadre più importanti in Europa, in Turchia, hanno vinto qualsiasi tipo di medaglia pensabile nel mondo della pallacanestro femminile e ovviamente hanno instaurato principalmente un dialogo fra loro due e poi con tutte quante le altre giocatrici. Hanno raccolto sostanzialmente dei feedback partendo dalle loro esperienze personali. Essere una giocatrice di pallacanestro femminile nella lega più importante del mondo e meglio pagata del mondo è sicuramente una delle soddisfazioni più grandi che si possa avere come giocatrici. Ciò non toglie che ci siano molti problemi. Uno dei più importanti sicuramente è il fatto che le giocatrici della Women NBA non vengono pagate con degli stipendi che sono tanto alti quanto quelli dei colleghi uomini e quindi sono costrette ad avere una cosiddetta off-season, quindi tutto quel tempo che rimane dalla stagione principale, che è quella della Women NBA, che viene giocata in altri paesi europei, per esempio molte giocatrici giocano in Italia, in Turchia, una volta in Russia, finché si poteva giocare in Russia, per avere sostanzialmente un doppio stipendio. Questo che cosa comporta? Ovviamente una fatica fisica e mentale enorme, e poi il fatto che queste giocatrici non hanno veramente mai un momento di pausa. Poi ci sono situazioni singolari, secondo me, che hanno veramente anche impattato su queste scelte, per esempio quello che era successo a Betty Griner, appunto la giocatrice della nazionale americana che era stata bloccata in Russia e poi era rimasta in carcere per moltissimi mesi. Sono tutti quanti piccoli elementi che secondo me hanno portato le giocatrici a domandarsi come possiamo fare a trovare un modo per svolgere la nostra professione nella maniera più sicura e tutelata possibile. E Unrivaled, secondo me, è stata una di queste risposte.
Infatti, mentre parlavi, mi veniva in mente il caso di Brittany Griner, perché appunto nel raccontare quella sua incarcerazione, durata peraltro molto a lungo in Russia, si era sottolineato questo aspetto, come lei fosse una delle migliori cestiste statunitensi e che fosse, tra virgolette, virgolette, costretta ad andare a giocare in Russia per una parte dell'anno, proprio perché c'era questa questione salariale che viene chiamata di gender pay gap. Com'è possibile che questo nuovo torneo possa avere un'influenza su questo problema che c'è a livello di salari per le giocatrici della Women NBA?
Allora, bisogna partire dal presupposto che la Women NBA ha una struttura economica molto codificata, cioè ci sono appunto proprio degli amount precisi di denaro che si può guadagnare, che è concesso guadagnare, e questo ovviamente in un Rivaled non c'era. Ovviamente bisogna tenere in considerazione che un Rivaled è una lega ovviamente nuova, molto più flessibile, proprio perché sostanzialmente una lega privata creata da giocatrici che hanno richiesto sostanzialmente dei fondi anche ad altri atleti molto importanti, quindi hanno fatto richiesta a fondi privati, a persone private, e hanno fatto anche un deal televisivo molto, molto importante. Quindi sostanzialmente si sono rivolti a istituzioni altre, sono state tirate in mezzo anche aziende come per esempio Sephora, ed è da lì che loro sono partite promettendo ad ogni giocatrice che avrebbe preso parte a questo torneo, in totale erano 36, che l'amount minimo che sarebbero state pagate sarebbe stato intorno ai $240,000.
Qual è la differenza rispetto a quello che percepiscono invece nella Lega dove giocano per la maggior parte dell'anno, comunque la Lega principale?
Allora, la Women NBA ha un salary cap, significa un salario massimo che può essere guadagnato, che aumenta di anno in anno. L'anno scorso era $240,000, quest'anno $250,000. Questo vuol dire che le giocatrici più pagate, che sono, ho controllato proprio stamattina, che sono tre, in questo momento guadagnano $250,000 per stagione, che è una cifra ovviamente irrisoria rispetto a quella che guadagnano i colleghi della NBA. Ma per esempio una giocatrice famosissima che tutti quanti e tutte quante ormai conosciamo, che si chiama Caitlin Clark, che è appunto la giocatrice simbolo di questa nuova NBA che sta nascendo, guadagna un tetto massimo di $80,000, perché lei ha un contratto cosiddetto per rookie. Rookie sono appunto quelle giocatrici che hanno appena cominciato nella Women NBA, e dall'anno 1 all'anno 3 in Women NBA si può guadagnare un tetto massimo di $79,000-$80,000. Anche questa ovviamente è una cifra irrisoria rispetto a quella che guadagnano appunto i colleghi nell'NBA. Il contratto di rookie a volte può anche essere non pagato, cioè non c'è un obbligo da parte della franchigia di pagare quel contratto se le giocatrici rookie non scendono in campo. Quindi in sostanza, esattamente, tu guadagni solo se scendi in campo. Ovviamente nel caso di Caitlin Clark questo è scontato. Quello che si dice sempre è che ovviamente gli introiti della Women NBA rispetto a quelli della NBA sono molto maggiori. Questo, diciamo così, è una verità che ha a che fare con un sistema Women NBA precedente rispetto a quello degli ultimi due anni. Di sicuro l'arrivo di Caitlin Clark e anche l'innalzamento del livello tecnico ha portato una quantità di persone enorme negli ultimi due anni a guardare la Women NBA che prima non veniva guardata. Le giocatrici sanno di questo e ovviamente stanno cercando, esattamente come si fa sempre nello sport femminile, di cavalcare questo momento propizio per ottenere ulteriori diritti.
Ricordo che negli Stati Uniti non molto tempo fa c'era stata ad esempio una grande battaglia delle calciatrici che avevano poi effettivamente conquistato questo diritto alla parità di salario rispetto agli uomini calciatori statunitensi. Secondo te quante possibilità hanno le cestiste di riuscire a raggiungere un risultato simile nel prossimo futuro?
Allora, c'è da dire una cosa, che negli Stati Uniti il calcio è uno sport femminile, mentre negli Stati Uniti la pallacanestro è ancora uno sport principalmente maschile, cioè nella percezione del pubblico il calcio negli Stati Uniti è uno sport in cui le donne sono 100 volte più forte degli uomini, e quindi ovviamente lì l'assurdità era ancora maggiore, perché le donne hanno vinto 4 coppe del mondo, hanno vinto tantissime medaglie olimpiche, mentre gli uomini non hanno mai vinto nulla, e quindi lì la discrasia sembrava ancora, come dire, più punitiva, perché al netto del fatto che c'è uno sport giocato da uomini e da donne, le donne sono molto più vincenti e comunque gli uomini guadagnano molto di più. Questo secondo me è anche un aspetto che va preso in considerazione quando si parla del calcio femminile, e diciamo che la lotta per l'equal pay nel calcio femminile è iniziata almeno 10-15 anni fa, ed è una cosa che è arrivata a concludersi nel migliore dei modi possibili con la figura di Megan Rapinoe, perché lei è arrivata in un momento in cui una squadra era molto forte, hanno vinto il mondiale in Francia del 2019, e lei era anche una grande comunicatrice, quindi di fronte a una donna con una capacità così forte e chiara di comunicare le necessità di una squadra e un ennesimo campionato del mondo, era complicato, no? Dire no, non vi diamo quello che vi spetta. Per quanto riguarda la Women NBA, ovviamente la situazione è completamente diversa, cioè la Women NBA è un campionato che esiste da 30 anni, dal 1995, quest'anno è arrivata la sua 29esima edizione, però ovviamente nella percezione del pubblico queste sono le prime due stagioni in cui le persone si connettono da qualsiasi parte del mondo per guardare le partite della Women NBA, quindi secondo me il paragone non è proprio fattibile uno a uno, ci sono tante specificità che vanno prese in considerazione anche di tipo culturale.
L'elemento forse che accomuna questi due casi è che comunque le donne, le atlete, sembrano sempre un po' costrette ad andarsi a prendere dei diritti che invece ai maschi sembrano riconosciuti molto più facilmente.
Questa è la storia del mondo in cui viviamo, come la conosciamo, e ovviamente lo sport, visto che riflette la società in cui viviamo, non è diversa rispetto a tutto il resto del mondo, ai luoghi in cui lavoriamo, ai luoghi in cui andiamo a curarci, eccetera, eccetera. Però sicuramente c'è un cambio di rotta, nel senso che negli ultimi anni ci sono state delle giocatrici, appunto per esempio come Megan Rapinoe, che hanno illuminato un po' la strada e hanno per esempio messo in evidenza come vincere sia sicuramente uno di quei passaggi che facilitano la conquista di un diritto. Non è giusto che sia così, perché ovviamente non è giusto che si debba vincere per ottenere qualcosa che è un diritto, e un diritto, come sappiamo, dovrebbe esserci a prescindere, no? Si chiama diritto proprio per quello. Però sicuramente il fatto che oggi c'è una visibilità maggiore, una capacità maggiore di comunicare, può cambiare le cose, perché di fatto anche quello che sta accadendo ora fra la Women NBA e la commissioner della Women NBA, Engelberg, che ha un po' il tramite fra i proprietari delle franchigie e le giocatrici, esattamente questo, è comunicazione, è dialogo. Alla fine si torna sempre lì, bisogna parlare per avere delle migliorie.
E allora speriamo che questo dialogo finalmente si sia attivato a beneficio delle cestiste statunitensi e non solo. Grazie per essere stata con noi, Giorgia Bernardini, e a risentirci presto.
Grazie a voi, a presto.
Dai, è stato bello essere qua in diretta comunque oggi.
Sì, anche se io sono sparito dallo spazio-tempo per tipo 10 minuti, ma vabbè, è il bello del montaggio, diciamo, però in questo caso non, diciamo, era l'unica parte montata perché siamo in diretta, appunto, per cui...
Però era l'unico modo in cui riuscivamo a fare questa chiacchierata con Giorgia Bernardini, che ringraziamo ancora, e ricordiamo il libro che ha anche scritto insieme ad altre autrici fondamentali, Storie di atlete che hanno cambiato il gioco, 66 and Second. Ve l'avevamo, mi sa, già consigliato in una puntata precedente, ma torniamo a consigliarvelo, perché su tutto quello che riguarda lo sport femminile è veramente un libro prezioso. Siamo in chiusura di questa puntata di Highlights.
Sì, siamo in chiusura. Noi ci risentiamo come al solito sabato prossimo. Possiamo anticipare che saremo di nuovo in diretta qui con voi dalle 15.35 alle 16.30 circa. Ormai vi viziamo con queste dirette.
Viziamo noi stessi.
Esatto.
Forse.
Tra l'altro vi anticipiamo che l'idea è di fare una puntata un po' più aperta a voi ascoltatori del solito, perché sarà il 31, coinciderà con un evento sportivo importante, ovvero la finale di Champions tra Inter e Paris Saint-Germain, a cui facciamo prima riferimento, e quindi, come dire, ci sarà probabilmente la possibilità di interagire con noi un po' più del solito, quindi se vorrete, se sarete con noi, ci farà molto piacere.
E alla fine, insomma, è uno di quegli appuntamenti sportivi che, pur essendo sempre calcio, essendo sempre molto mainstream, alla fine coinvolgono in qualche modo comunque talmente tante persone che sì, ci farebbe piacere parlarne assieme poi sabato prossimo qui ad Highlights. Vi diamo quindi l'appuntamento allora per settimana prossima, sempre dopo il GR delle 15.30 fino alle 16.30. Grazie per essere stato con me, Alessandro Simonetta.
Grazie a te, Luca Parena.
Ciao.
Ciao. Known to get the color red, the blues. Woo, shit. Woo. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do?